Questa sera ci spostiamo idealmente a Hebron, presso il santuario che custodisce la grotta dei patriarchi, cioè il sepolcro di Abramo, Sara, Isacco, Lia, Giacobbe, Rebecca. È un luogo di culto custodito dai musulmani, ma naturalmente caro anche agli ebrei e a noi cristiani. Concludere presso una tomba una settimana di esercizi non sembrerebbe proprio il massimo, a dire il vero. Ovviamente noi cercheremo di intravedere da questa angolatura il sepolcro di Gesù, la sua tomba vuota, e tenderemo le orecchie per udire l'annuncio: non è qui, è risorto. La grazia che chiediamo questa sera è dunque quella di vivere abitualmente alla presenza di Gesù. Egli è sempre vivo davanti a me, per me, e di vivere già da risorti in Lui che è disceso nella morte, il più grande limite contro cui ci scontriamo. È disceso nella morte per fare di questo limite apparentemente insuperabile la porta di accesso all'incontro desiderato, alla vita come piena comunione di amore. Dal momento che abbiamo detto fin dall'inizio che il limite non è ostacolo al desiderio infinito di amore, ma via per realizzarlo, chiediamo la grazia grande di percepire che anche il limite estremo della morte è una grande opportunità. Chiediamo cioè il dono della speranza. E questa è la grazia che vogliamo chiedere questa sera, e ovviamente non basterà questa sera, questa come anche le grazie dei giorni precedenti. Il libro della Genesi dedica poche righe alla morte di Abramo. Siamo al capitolo 25 e viene detto: la durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli Isacco e Ismaele nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Zoccar, l'ittita, di fronte a Mamre. È appunto il campo che Abramo aveva comperato dagli ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Viene da chiedersi: ma perché tanta importanza data ad un luogo di sepoltura? Certo, per sottolineare l'importanza di un luogo di culto, ma solo per quello? Perché poi per un capitolo intero, molto gustoso peraltro, il capitolo 23 che abbiamo ascoltato, si parla dell'acquisto di questa grotta per la sepoltura. Intanto analizziamo brevemente, tentiamo di guardare il capitolo 23 che abbiamo appena ascoltato. Nei primi versetti si dice della morte di Sara in Hebron, in terra straniera, e si dice che Abramo viene per fare il lamento. Forse Abramo era al pascolo, era occupato altrove, dunque giunge per fare il lamento. Non si dice molto di Sara, ma ci si dilunga in questa divertente contrattazione per l'acquisto del campo, per dire quanto ci tenesse Abramo all'acquisto di questo campo. Se guardiamo poi la contrattazione, vediamo che è divisa un po' in quattro tempi. Prima c'è la domanda di Abramo, poi l'insistenza dello stesso, poi ancora una trattativa un po' in stile orientale, poi la conclusione del contratto. Intanto la domanda di Abramo. Abramo era un pastore ricco di bestiame, ma forestiero in quella terra. Certamente era in buoni rapporti con la popolazione, per cui poteva far pascolare il suo bestiame da quelle parti. A questo punto però chiede Abramo di poter acquistare un pezzo di terra come sepolcro per sua moglie Sara. Con questo acquisto, a cui tiene molto, sarebbe finalmente diventato proprietario di un po' di terra di Canaan, non più straniero del tutto, ma almeno in modo iniziale e circoscritto abitante del posto. La gente, gentile ma molto furba come gli orientali, fa molti complimenti, sei un principe di Dio, prendi pure il migliore dei sepolcri, ma esprime la volontà di non vendere nessun pezzo di terra ad Abramo. Ti diamo quel che vuoi, ma non vendiamo niente. Il secondo punto è l'insistenza di Abramo. Abramo insiste di voler acquistare una caverna specifica, quella che si trova nel campo di Efron. E si dice anche che questa caverna è davanti a Mamre. Ricorderete a Mamre i tre personaggi, Dio ha visitato Abramo e ha detto, Dio ha preannunciato la nascita di Isacco. Efron si mostra disponibile, prendi il campo con la grotta che mi è molto cara, te li presto. Interessante che Efron aggiunga anche il campo. Abramo ha chiesto la grotta, questo Efron dice sì, ti do la grotta con il campo, però non li vendo, sono a me molto cari, te li presto. Terzo punto, Abramo non si arrende, te li compro, non voglio nessun regalo, potremmo dire. Ed Efron risponde, che bisogno c'è che tu mi paghi 400 sicli? Quale sarebbe il valore della grotta più il campo? Si capisce bene che questo Efron è molto furbo, no? Ma naturalmente è una modalità di contrattazione di quei luoghi, di quei tempi, si vede. Abramo, alla fine, siamo al quarto passaggio di questa contrattazione, vuole pagare a tutti i costi e così si giunge al contratto e alla vendita. Questa è la descrizione divertente, gustosa, ma anche un po' strana se ci pensiamo, di tutta questa lunga contrattazione. In breve si dice della morte e si parla molto di questa tomba, di questo luogo, dell'importanza che riveste per Abramo, tanto che fa di tutto per poterla acquistare anche spendendo molti soldi. Dobbiamo ora interpretare tutto questo alla luce del compimento del cammino biblico che è il Nuovo Testamento. Quindi cerchiamo alla luce del Nuovo Testamento di capire che cosa l'autore biblico vuole dirci. Tentiamo di avvicinarci anche qui, come si diceva ieri, un po' togliendoci i sandali, perché ci avviciniamo a cose un po' impegnative. Se era impegnativo salire sul Calvario, impegnativo è parlare di risurrezione a maggior ragione. Io offrirei tre spunti di riflessione. Il primo riguarda il tema del pegno e della caparra, per così dire. Ad Abramo, a cui Dio aveva promesso un'ampia discendenza, ad un certo punto, quando ormai è maturato nella fiducia in Dio, quando ormai il suo cuore si è orientato a Dio in modo adeguato, ad Abramo basta quel figlio, basta Isacco per sorridere, per rallegrarsi. E peraltro, come già abbiamo visto, non vuole neanche tenere per sé Isacco. Lo lascia essere, lo affida a Dio. Quel figlio ricevuto come dono inatteso nella vecchiaia è per lui il pegno, la caparra di fronte a cui non si può dubitare. Dio realizza le sue promesse. Abramo ne è certo. Quanto all'altra promessa, quella della terra, l'atteggiamento è lo stesso. Quel pezzo di terra che finalmente può acquistare per seppellire Sara è per lui un segno sufficiente. È pegno e caparra della realizzazione della promessa di Dio, promessa di una terra ampia e feconda. Un cuore riorientato, e la fede è questo cuore riorientato, sa già pregustare nel piccolo segno la pienezza. Sa già vedere nel poco il compimento. Scrive l'Evangelista Giovanni, Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Abramo, a motivo del suo desiderio purificato, maturato, riorientato, ha potuto vedere Gesù, per così dire, in Isacco e si è rallegrato. Ha saputo vedere la terra promessa dell'essere con Dio in quel pezzo di terra acquistato in Ebron e possiamo immaginarlo che anche lì se ne è rallegrato. Quanto al fatto che il compimento pregustato e intravisto da Abramo sia Gesù, il Nuovo Testamento non ha dubbi. San Paolo afferma: in realtà tutte le promesse di Dio in Cristo sono divenute sì. È Lui il compimento di tutte le antiche promesse, di tutte le nostre attese. Mi chiedo, come possiamo noi fare esperienza del compimento che è Gesù? Abramo, a suo modo, ne ha fatto esperienza. E noi? A questo proposito, sempre Paolo aggiunge nello stesso brano della seconda lettera ai Corinzi: è Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Come dire, Gesù è il compimento delle promesse di Dio, è il sì di Dio, è la discendenza e la terra promesse. Egli però è donato anche a noi, similmente ad Abramo, sebbene in una fase diversa della storia della salvezza, è donato anche a noi come pegno, come piccolo, iniziale, ma certo segno della fedeltà di Dio. In particolare, per pregustare il compimento si deve accogliere interiormente, secondo Paolo, lo Spirito Santo, che è caparra, dice lui, cioè qualcosa che ci dona un'esperienza iniziale del compimento. Ci si deve sintonizzare con lo Spirito, il quale ci unge, dice San Paolo, ci dona cioè già di pregustare una certa dolcezza, ed è sigillo, dunque qualcosa di impresso, di certo, sebbene nella forma della caparra. Lo Spirito, insomma, riorienta il nostro cuore, perché possiamo gustare già e vedere già nell'umile Gesù il compimento delle promesse di Dio. Se volete un altro rimando evangelico che ci aiuti a descrivere questa dinamica che tutti noi in qualche modo sperimentiamo, vi direi di rileggere le parabole che parlano della sorpresa per quel seme che è il più piccolo di tutti e poi diventa un grande albero. Il regno, compimento già donato grazie alla morte e risurrezione di Gesù, è presente in noi e attorno a noi come un seme che certamente germoglierà pur in mezzo a molte contraddizioni. Noi, come Abramo e ancor più di Abramo, si potrebbe dire, dovremmo avere un cuore nuovo e occhi purificati col collirio della fede per saper vedere questo seme e gioire. Noi, mossi dallo Spirito, come Abramo e più di Abramo, non dovremmo più pretendere il tutto già perfetto, ma dovremmo essere grati per il poco in cui tutto è già dato. Una seconda riflessione, una seconda pista di riflessione. Quel poco che è pegno e caparra del compimento, oltretutto, per rendere ancora più complessa la questione, si presenta a noi, quel poco, come imparentato con la morte. Questo pezzo di terra, infatti, è per la sepoltura. È interessante, peraltro, che Abramo abbia voluto fortemente una grotta, ma la scelta di fronte a Mamre, al luogo cioè in cui fu annunciata la nascita di Isacco, e Sara rise incredula. Come dire, guardando a Mamre, ricordati che quella vita, la vita del figlio Isacco, Dio la tratta da un grembo sterile, morto. Ricordati che Dio trasforma ogni limite in occasione di fecondità, se ci fidiamo di Lui e non ci lasciamo condizionare dal limite stesso, bramando ciò che ci manca, come più volte abbiamo detto. Allo stesso modo, dunque, non lasciarti impressionare dal limite estremo della morte biologica. È proprio la morte, infatti, ad aver reso possibile l'acquisto di un pezzo di terra. Più profondamente, sarà proprio il limite più grande, la morte appunto, ad offrire per grazia la grande occasione di ingresso nella terra promessa della comunione con Dio. Per capire tutto questo ci viene in aiuto ancora una volta il Nuovo Testamento. Almeno due brani parlano della fede di Abramo e fino a che punto Abramo ha avuto fede. Nel capitolo undicesimo della lettera agli Ebrei si dice: per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe e fu come un simbolo. Tante sono le occasioni in cui Abramo ha toccato con mano che, accettando la spogliazione, il distacco, con fiducia, la sua vita è stata benedetta, è diventata più feconda. Per questo è convinto che anche la morte non sia l'ultima parola. San Paolo, nella lettera ai Romani, dice: Abramo è nostro padre davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo. Aveva circa 100 anni e morto il seno di Sara. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Abramo, abbiamo detto, nel piccolo pegno pregusta e vede il compimento. Ora aggiungiamo che ha imparato che proprio il limite è luogo di risurrezione, di incontro con Dio, se ci fidiamo di Lui. Il terzo e l'ultimo passaggio. Abbiamo visto come Dio, con pazienza, ha educato Abramo. Lo ha condotto a riorientare il desiderio e lo sguardo. Mi chiedo, come continua a educare noi il Signore Gesù, Lui che è il compimento delle promesse di Dio, affinché possiamo riconoscerlo anche nel poco, anche nella morte? Vorrei invitarvi a ripensare al brano dell'apparizione del risorto in Emmaus. Gesù risorto è dovuto apparire in modo evidente in quei 40 giorni dopo la Pasqua. Diversamente nessuno avrebbe creduto in Lui, vista la sua fine ignominiosa. Non avrebbero mai potuto inventare una cosa simile, gli apostoli. Quindi ha dovuto apparire, evidentemente. Ora però Egli ci raggiunge non attraverso apparizioni chiare e obbliganti, ma attraverso quel metodo che, a dire il vero, fin da subito Egli ha voluto testare in Emmaus. Il metodo, cioè, di chi accompagna i discepoli appunto a un riorientamento del cuore. Torniamo lì. Perché appunto alla fine non si vede bene che con il cuore, se questo è convertito. Cosa fa Gesù coi discepoli di Emmaus? Egli si accosta ai due lungo la via, ma appunto non è preoccupato che lo riconoscano dal punto di vista di una presenza fisica, ma desidera che pian piano interiormente, dall'intimo del cuore, si volgano a Lui. In effetti, quando questo riconoscimento avverrà allo spezzare del pane, in seguito al cammino del cuore, del desiderio, egli sparirà subito dalla loro vista fisica. Dunque il lavorio del risorto è a livello del cuore, del desiderio dei discepoli. All'inizio, si dice in Luca 24, il loro cuore era tardo, così dice Gesù, lento, perché era gelato dalla tristezza. E il Signore li spinge con alcune domande a raccontare i loro sentimenti, ma anche a far emergere il motivo per cui sono così tristi. Perché sei triste? Certo, se cerchi un benessere materiale, se insegui il successo, se hai già un tuo progetto, perché sei triste? Poi, smosso il terreno del cuore, Gesù spiegò loro la scrittura. E a questo punto, diranno dopo i due, il loro cuore inizia ad ardere, a riscaldarsi. La parola ci mette vicini al cuore di Dio, ci aiuta ad interpretare meglio le cose, soprattutto ci dona di capire la croce, perché il punto è quello lì, noi fraintendiamo sempre la croce. La parola ci aiuta a capire la croce, a comprendere che essa non è sconfitta, ma è segno d'amore, è segno di vita. Nulla è più efficace della parola di Dio per commuovere il cuore, perché noi si sia distolti dagli altri desideri inadeguati e attratti da quest'amore più grande, dall'amore di Cristo morto e risorto per noi, attratti anche al desiderio di fare della nostra vita un dono. A questo punto vi è il pane spezzato, il cuore ben orientato ormai sa vedere, è Gesù. In quel poco pane, in quel poco c'è tutto. Lì c'è il pegno della vita futura, il seme del regno, la morte che dà vita, lì c'è Dio. Poi c'è anche la comunità ritrovata, nella quale, invece che lamentarsi come spesso si fa, gli apostoli, i discepoli si ritrovano e si raccontano l'un l'altro questa grande esperienza di fede. Ci si racconta il cammino del cuore e così ci si aiuta a vedere che Gesù, il crocifisso, è risorto, è presente. Infine c'è il partire. Su questo il Papa ha avuto in vari discorsi parole molto intense su questo aspetto, cioè sul fatto che siamo chiamati ad essere collaboratori di Gesù, a camminare con Lui risorto per le strade del mondo, di questa città, per entrare nella notte degli uomini, a condividere la luce della Pasqua con uomini e donne spesso delusi e senza una vera speranza. Siamo chiamati a immetterci in quella notte, desiderando che per grazia di Dio ogni uomo riorienti il cuore e veda e gusti nel pegno il compimento donato. Questo è il grande compito della comunità cristiana e di ognuno di noi, anche quando si organizza, si fa, eccetera, ma è sempre per incontrare le persone e per comunicare la speranza che ci anima, ma questa speranza deve innanzitutto animarci. Credo che qui ci si possa fermare, siamo giunti un po' al culmine del cammino di Abramo e anche del nostro. Chiediamoci, sappiamo rallegrarci della presenza del risorto, riconoscendo nel poco dei segni la grandezza della sua presenza. Se avessimo occhi, sono tanti i piccoli segni che lui agisce con noi, cammina al nostro fianco. Crediamo e annunciamo la vita eterna. Viviamo come comunità un cammino spirituale intenso in cui si dia una certa priorità all'interiorità, all'ascolto della parola, alla celebrazione dell'Eucaristia, ad una condivisione vera della fede fra di noi. O abbiamo anzitutto il desiderio di condividere con altri, con chi ci pare essere un po' poco o tanto nella notte, di condividere la speranza di Dio? Chiediamo in questa Quaresima, che abbiamo cominciato bene, la grazia di un cuore che sappia sempre più vedere Lui in tutto, un cuore ricolmo di speranza. Forse sarebbe già molto se di fronte a un qualche limite che ci pesa iniziassimo a dire: grazie Signore, io so che proprio in questa fatica, in questa ferita, in questa relazione difficile, in questa sofferenza, tu mi aspetti e sei con me. Credo che proprio in questa situazione potrò incontrare te che fai rifiorire la mia vita. Ecco, concludendo, vorrei naturalmente ringraziarvi per la vostra testimonianza, testimonianza di fede, di singole persone, singole facce che mi ricordano tante cose, ma anche di un popolo in cammino, fatto di laici, religiose, preti, tutti quanti vi siete messi, ci siamo messi insieme in religioso ascolto della parola di Dio, come dice quell'importante documento conciliare. E questo penso che sia qualcosa di non scontato e di molto importante. Ringrazio anche Don Sergio, non ho potuto farlo oggi, non c'era nessuna occasione pubblica in seminario, lo ringrazio per la disponibilità a predicare ai seminaristi dei primi anni, perché ha offerto la sua competenza, la sua testimonianza, e quindi grazie di cuore. A dire il vero, il mio studio era vicino all'aula in cui lui predicava, e ogni tanto c'era silenzio, ovviamente, ogni tanto sentivo delle grasse risate, quindi io non so se perché si rallegravano come Abramo questa gente o perché il predicatore raccontava barzellette, non so e non posso saperlo. Comunque grazie a lui e grazie a voi.